No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party, venerdì 13 agosto, ultimo giorno per Hollywood Party qui da Locarno per il festival che si concluderà domani. Insieme a me Steve Della Casa. Ciao Steve.
Ciao Alessandro Boschi. Sì, siamo in una Locarno baciata da un sole, da un clima sempre più torrido, abbastanza inusuale da queste parti. Questo però favorisce un grande afflusso di pubblico che, nonostante le regole sul Covid vengano rispettate con grande fermezza, però insomma sta aumentando visibilmente con l'arrivo del bel tempo. Sappiamo che Locarno ha la sua maggiore attrattiva nella Piazza Grande. Ieri sera ci volevano i semafori
per
muoversi nella zona intorno a questa enorme sala di proiezione all'aperto.
Sì, devo dire che il festival ha, secondo me, Steve, ha avuto un buon livello nelle varie sezioni, sia per il concorso internazionale, poi magari, non so, vogliamo fare adesso un mini bilancio di quelli che potrebbero essere i film che hanno più probabilità. Vai. Diciamo che io vado matto per il film islandese Leini Logga, come ti ho detto è stato diretto da Hannes Halldórsson, che è non solo un regista ma soprattutto il portiere della nazionale islandese.
Questo è pazzesco.
Anche della squadra di Club Valrhun, è piuttosto giovane, ha 34 anni, ma è straordinario come una persona possa essere così eclettica. Da noi non so se potrebbe essere mai, non solo possibile, ma immaginabile. Poi diciamo che tra i film che potrebbero vincere ci potrebbe essere Soul of Beast, che è di Lawrence Merz, quindi qui si gioca un po' in casa. Potrebbe farcela anche After Blue di Bertrand Mandicot, anche se noi naturalmente speriamo per I Giganti di Bonifacio Angius.
Certo, unico film italiano in concorso.
Unico film italiano in concorso. E poi c'è l'altro film delle Filippine, che è una coproduzione anche con la Germania, che è un titolo complicatissimo, Se perti dendam rindur arus, di Bayar Tuntas, che è la storia di questo personaggio che sostituisce la lotta, il fare a pugni, con il sesso, e fino a un certo punto ci riesce.
Negli ultimi giorni sono venuti anche, si sono sparati anche le ultime carte con le star. C'era Dante Spinotti che ha fatto un incontro e ha ricevuto un riconoscimento, e come vi diremo tra poco c'è stato anche John Landis e anche sua moglie Deborah Nadelman Landis, la costumista di Indiana Jones, che anche lei ha fatto un incontro. Ma adesso forse dobbiamo dare una pessima notizia, l'avete già ascoltato dai giornali radio e anche da Fahrenheit, che lo ha ricordato: è morto Gino Strada. Allora, Gino Strada, diciamo, non è che avesse tante relazioni col cinema, ma qualcosa anche lui insomma ha avuto a che fare, tant'è vero che il 10 settembre del 2002, quindi quasi 19 anni fa, diciamo, venne a Venezia a trovarci nei nostri studi perché voleva commentare Clown in Kabul. Clown in Kabul era un documentario su quel gruppo di persone che andavano proprio ad alleviare le difficoltà, i problemi, le sofferenze dei bambini che erano negli ospedali afghani. Come sappiamo, quel posto era allora e purtroppo è anche adesso insanguinato da una guerra che pare non finire, una guerra sulla quale ci sono molti interrogativi, insomma, perché ha fatto un sacco di morti per poi lasciare, pare esattamente la situazione come era prima.
È verissimo questo. E devo dire che lo spirito di Gino Strada, secondo me, Steve, venne rappresentato benissimo da una frase che lui pronunciò in un'intervista a una trasmissione della RAI diversi anni fa, non tantissimi, e lui diceva: io non sono pacifista, io sono contro la guerra. Ecco, questo non secondo me incarna esattamente quello che era Gino Strada.
Ascoltiamolo a Hollywood Party, appunto, 10 settembre 2002, lo intervistava da par suo il grande Alberto Crespi.
Ci sono stati dei contatti con Milano e poi noi ci siamo trovati, come dire, invasi dai clown in ospedale a Kabul. Beh, devo dire che è stata una bella esperienza, insomma. Tutte le cose che portano gioia e allegria in quel mondo di tragedie, secondo me, sono importanti, sono segnali diversi. Ecco, se se dovessi dire, insomma, prendiamolo un po' come un paradigma, in fondo nel nostro rapporto con gli afghani o con altri popoli è sempre meglio arrivare con il naso rosso e la faccia colorata che con i B-52.
Ah beh, su questo non c'è veramente il minimo dubbio. Nel film c'è anche Patch Adams, è anche lui qui al video oggi. È un clown terapeuta, in qualche modo. Come l'hai visto lavorare? Da medico, il tuo giudizio clinico e umano sul suo lavoro?
Ma non ho nessun giudizio, io mi limito a osservare e a vedere che si porta allegria. Poi, come dire, l'aspetto terapeutico è una cosa talmente difficile da valutare che a me basta l'atmosfera, mi basta il clima, ecco, mi basta il clima di solidarietà, di rapporto umano. Poi sul resto dichiaro la mia più totale incompetenza.
Però sicuramente non l'incompetenza sullo sguardo dei bambini quando lo vedevano, quello deve essere stato un'emozione forte.
Sì, certo, ma direi che è stato anche molto in sintonia con quello che sono i nostri ospedali, che pur essendo luoghi di tragedia sono anche luoghi paradossalmente di gioia, sono anche luoghi in cui la gente, insomma, riprende non soltanto a vedere il proprio corpo rimesso insieme, dei pezzetti rimessi in ordine, ma riprende anche dei pezzi di rapporti umani, e questa è la cosa importante.
Parlavi di invasione, ma si tratta di un'invasione benefica che non ha disturbato, diciamo,
certo,
per il vostro.
No, assolutamente, sono altre le invasioni che ci disturbano.
Gino, un'ultima cosa, non è la prima volta che tu vieni qua alla Mostra di Venezia, sempre naturalmente per iniziative legate a Emergency. Il valore del cinema, di quello che può fare il cinema per gente come voi che lotta quotidianamente contro le tragedie, contro le guerre, contro le vere sofferenze di questo mondo?
Ma secondo me è un valore di testimonianza, di documentazione, direi di informazione. In questo momento soffriamo pesantemente la mancanza di un'informazione adeguata, corretta. C'è la censura pressoché totale sulla guerra e sugli effetti della guerra. Allora ogni volta che un mezzo di comunicazione straordinariamente efficace come il cinema, insomma, si avvicina a questi temi, credo che faccia gran bene. Fa riflettere, informa, fa sorgere i dubbi e fa essere la gente meno monolitica e meno sbrigativa nello scegliere la guerra, perché la guerra non è una cosa necessaria, è una scelta, e allora bisogna anche instillare i dubbi, no?
Bye.
Sono d'accordo con la regia, questa canzone andrebbe messa davvero a loop. Bad Mood Rising, Creedence Clearwater Revival, tratto dalla colonna sonora di uno dei film più importanti del regista del quale stiamo per parlare. Vi ricordo intanto i nostri riferimenti: 335-5634-296, al quale potete inviare dei messaggi anche tramite WhatsApp. Poi andate sul nostro sito, sulla nostra applicazione. È arrivato il primo messaggio che è doveroso leggere. Viva Gino Strada, viva Emergency.
Sì, giustamente, questo ricordiamolo sempre, è stato un grande uomo e ci ha fatto molto piacere conoscerlo, anche se così poco. Ci ha fatto anche molto piacere rincontrare John Landis qui a Locarno, è stato un incontro, devo dire, fantastico. Non abbiamo potuto chiedergli conto della colonna sonora del Lupo Mannaro Americano a Londra, con tutte le canzoni con la luna all'interno. Sappiamo il ruolo che la luna ha per i Lupi Mannari. Chi ha visto il nostro video oggi sulla nostra pagina Facebook, no?
Sì, c'era il nipotino buono del Lupo Mannaro Americano a Londra, tra l'altro. Thriller si ispira in qualche maniera, è stato anche il primo video musicale con una trama, vi ricordate, Michael Jackson, prodotto da Quincy Jones.
Allora, lui ha veramente inventato tante cose, quindi l'intervista poteva anche durare 2 o 3 giorni interi, anche perché poi lui non ha perso, col passare del tempo, l'abitudine a dare risposte fiume, allegre, simpatiche, svolazzando da un argomento all'altro. Insomma, è stato anche simpatico, anche se piuttosto chiaro, quando un giornalista gli ha fatto una domanda piuttosto cervellotica. Lui ha detto: guarda, io però non capisco che cosa mi stai chiedendo. Se l'è fatto tradurre, perché questo giornalista aveva anche un inglese piuttosto zoppicante, se l'è fatta tradurre in un inglese più consono, più normale, ha detto: continua a non capire niente, abbi pazienza, passiamo oltre. E il responsabile, appunto, del
coordinatore, insomma,
stampa,
sì,
del festival, era piuttosto seccato dal fatto che si superasse questo tempo prezioso. Però noi siamo riusciti, appunto, ad avere una lunga chiacchierata col nostro amico John Landis, che, ricordiamolo, appunto, è qui a Locarno, sia in proprio, come si suol dire, sia perché Deborah Nadulman Landis, sua moglie, una famosa costumista, quella di Indiana Jones, ha tenuto, appunto, una masterclass. Allora, ovviamente nell'anno della Brexit, nell'anno dell'elezione di Biden, Trump, l'attacco alla Casa Bianca, cioè al Congresso, insomma, non si poteva fare delle domande sulla politica, e come sappiamo da tempo John Landis non risparmia di dire la sua sui temi della politica. Sentiamo un attimo un pochettino che cosa ha detto, una lunga risposta per quanto riguarda la politica e l'ingresso della politica dentro il cinema hollywoodiano e cosa è cambiato negli anni del Covid.
Well, when you say cinema, are you talking about world cinema?
I think I'm talking about American cinema.
American cinema. So you're talking about Hollywood. The movie business has completely, what's the word? Exploded.
Allora, diciamo che quando si parla di cinema vuole parlare di cinema americano, no? E dice, beh, insomma, la situazione a Hollywood è completamente esplosa, è completamente cambiata. Il 50% è dovuto proprio al Covid, a questo problema che ha toccato tutto il mondo, che ha toccato ovviamente anche l'industria hollywoodiana. Il 50% questo è dovuto ai cambiamenti dal punto di vista economico, perché gli studios ormai sono tutti proprietà di compagnie finanziarie, del potere finanziario, compagnie che hanno altri scopi. Non, il cinema non è il loro core business. Questo vuol dire che le majors non sviluppano più i film, nuovi film, non vogliono rischiare, cercano soltanto dei franchising. Questo vuol dire che fanno dei film da fumetti, da romanzi, da serie TV, da qualcosa che è già noto, perché hanno paura di perdere soldi. E questo, diciamo, da 20 anni a questa parte, è il motivo per cui ci sono tantissimi supereroi portati nel cinema hollywoodiano. Anche questa è una scelta politica. I supereroi costano, un film di supereroi costa 200 milioni di dollari, le società 200 milioni di dollari li investono volentieri per un film garantito, hanno un problema invece a investire 1 milione di dollari per un film serio. E però devo notare, quando invece investono 1 milione di dollari per un film serio, questo film quasi sempre è horror, e oggi l'horror è il posto in cui cinematografico nel quale maggiormente si parla di politica. Io ho sempre pensato che tutto è politica, tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo, tutte le scelte, compreso quello che compriamo nel carrello quando facciamo la spesa, anche quella è una scelta politica. Ma mi interessa ovviamente anche la politica, quella importante. Ad esempio, c'è stata la Brexit, io ho fatto dei film in Gran Bretagna, appunto parlavamo prima del lupo mannaro americano a Londra. In Gran Bretagna ho molto amici, e quello che è interessante è che quando è venuta fuori la Brexit io praticamente non ci credevano, loro non ci credevano. Poi ho pensato, beh, è venuta fuori la Brexit, ma intanto abbiamo anche Trump Presidente degli Stati Uniti, sopravviveremo anche questo. Poi ha detto sì, credo che sopravviveremo, perché fin dei conti gli italiani hanno avuto Berlusconi, sono sopravvissuti, quindi può darsi che sopravviveremo anche noi. Certo che il punto di vista su queste persone è un punto di vista, secondo me, secondo John Landis, molto, molto forte, molto polemico. Boris Johnson non credo sia stupido, però è una persona veramente disonesta, è uno che dice che non c'è stato cambiamento climatico, che sono tutte balle quelle che riguardano il surriscaldamento della terra, oppure il fatto che il Covid non esiste, oppure che l'hanno inventato i cinesi, oppure che l'ha inventato Fauci, che sarebbe il virologo americano. Insomma, sono persone che con grande facilità dicono delle cose che non hanno senso, quindi anche criticare loro, secondo me, oggi è la politica principale che si possa fare.
La signora Tarantella?
No, Tarandino.
Signora, lei per caso ha un Bones Malone e un Lewis Marini a pensione qui?
Non più, è parecchio che si sono trasferiti. Comunque è già un po' che non prendo più nessuna pensione.
Possiamo entrare, signora?
Prego.
Hanno lasciato un indirizzo o un numero telefonico?
No.
Facevano una vita tranquilla? Che genere di abitudini avevano?
Erano bravi guaglioni, però la sera facevano un gran casino. Loro sono della polizia?
No, signora, musicisti.
Signori! Signori! Musicisti!
Sì, signora.
Hanno lasciato questo biglietto, vi può servire?
Inconfondibile thriller Steve della Casa. Tra l'altro ricordi c'era anche il commento vocale di uno dei più grandi attori di cinema horror, ovvero Vincent Price, che non cantava ma parlava, ma lo faceva da par suo. Dicevamo prima che thriller è uno dei primi video con una trama, inizia con Michael Jackson e una ragazza sono al cinema, cioè si vede una scena, non si sa subito in realtà che è un film, e poi si vedono questi due ragazzi che in qualche maniera una rimane la ragazza e viene inseguita da quello che diventa invece Lupo Mannaro e poi arrivano gli zombie e alla fine Michael Jackson, che in qualche maniera la protegge, poi si gira, fa una sorta di camera look e c'ha agli occhi proprio il Lupo Mannaro che si è visto nel film. Quindi è come al solito, John Landis si riesce a mescolare musical, horror e tanti generi, però sempre con una padronanza assoluta.
Sì, sì, veramente è uno di quelli che hanno procurato a tutto il mondo la nuova Hollywood, il nostro John Landis. È uno di quelli che ha riscritto la storia del cinema americano, come tutti quelli che l'hanno fatto, lui, Spielberg, Lucas, De Palma, Carpenter e così via. Tutti amavano tantissimo il cinema classico americano, non solo quello americano, ma soprattutto quello americano. Quindi è piuttosto curioso, come se andrebbe un po' il nuovo cinema di Hollywood andrebbe un po' rivisto come una specie di staffetta in cui a un certo punto escono di scena i vecchi grandi nomi del cinema classico, è come se passassero idealmente la staffetta a una nuova generazione che riconquista.
Tra l'altro lui ieri ha detto, se non ricordo male, in un altro passo dell'intervista, che Blues Brother è l'ultimo film fatto da tutte le major.
Certo.
E che questa, certo, è una cosa, cioè, forse non ci crederete, ma mai,
certo,
così.
E allora adesso vi proponiamo un altro brano dell'intervista che abbiamo fatto. Avremmo voluto fare tante altre domande, per esempio gli avrei chiesto volentieri quando faceva la comparsa ad Almeria nei western, per esempio in Sole Rosso, anche perché tra l'altro qui a Locarno abbiamo incontrato anche Luc Merenda, che in Sole Rosso aveva la parte di un giovane messicano, credo fosse il suo primo o secondo film. Beh, sapere che John Landis e Luc Merenda sono stati sullo stesso,
sì,
set,
davvero,
mi fa una certa impressione.
Fa una certa impressione. Io invece sai che gli avrei chiesto, scherzo, ragazza, una very short question che lui avrebbe apprezzato, cioè che tipo di persona sarebbe oggi John Belushi.
Eh certo,
e io sarei curioso, davvero curioso, sarei stato curioso di sapere la sua idea.
È morto molto giovane John Belushi, ha lasciato sicuramente un vuoto, però l'abbiamo stimolato John Landis proprio sulla sua cinefilia. Gli abbiamo chiesto che cosa significa per un film diventare un cult movie. Diciamo che ci sono almeno due film suoi, Lupo Mannaro americano a Londra e appunto i Blues Brothers che abbiamo citato entrambi precedentemente, che sono considerati da tutti dei cult movie. Ma il concetto di cult movie è un qualcosa che sfugge, cioè non ha una definizione, sta nel gusto delle persone che lo eleggono tale. Allora gli abbiamo chiesto cosa ne pensava di questo, lui ci ha fatto una vera e propria lezione di cinema su un grande film di Frank Capra. Allora ascoltiamo di nuovo la voce di John Landis.
But that's just a good movie. No, no, you know what I could show you right now and you'd be amazed by it? Casablanca. That's not a cult movie, that was it.
Io credo che non esistano i cult movie, esistono i bei film. Io credo che se tu oggi rivedi Casablanca, il film di Michael Curtis con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, ti colpisce di nuovo e diventa un cult movie perché è un film bellissimo. Ci sono tantissimi film che sono vere e proprie opere di genio che magari hanno avuto un esito non subito facile, ma che poi hanno preso un loro ruolo. Prendiamo per esempio un film che io trovo straordinario, La vita è meravigliosa di Frank Capra con Jimmy Stewart. Allora, siamo nel 1946, la guerra è appena finita. Capra, William Wyler, John Huston e altri grandi nomi del cinema erano stati fermi per tutto quel periodo, avevano fatto dei film di propaganda ma non avevano fatto le loro abituali storie. Allora quattro di loro, appunto Capra, Wyler, Huston e così via, fondano una società che vuole produrre dei film per il pubblico. La chiamano Liberty Film, cercano di fare questa società proprio per uscire un po' dalla politica degli studios. Fanno un accordo di distribuzione per i film che faranno con la Columbia, la Columbia quindi li copre economicamente, la Columbia aveva una struttura distributiva molto importante. Il primo che è pronto a fare un film è Frank Capra, è subito pronto e fa appunto il film con Jimmy Stewart, con James Stewart. Frank fa un film a bassissimo budget e convince anche James Stewart a prendere soltanto $200,000, che praticamente è, credo, un quinto di quello che prendesse all'epoca James Stewart, che è un attore quotatissimo e famosissimo, in cambio di una quota sui profitti del film. Lui, Stewart, legge la sceneggiatura e dice ok. Lo fanno con grandi difficoltà, ma c'è una grande attesa per quel film, perché è il primo film di Frank Capra, di James Stewart, subito dopo la guerra. Ora, non so quando è che voi l'avete rivisto il film, ma se lo guardate, guardatelo da questo punto di vista. È un film veramente dark, è un film che ha un lieto fine ma è triste. Uno che per tutta la vita ha aiutato le altre persone, che adesso vuole morire. Vuole togliersi la vita, questo protagonista, e non lo fa perché un angelo custode dal cielo gli spiega che se lui non fosse vissuto molte cose non sarebbero successe, quindi lui non ha il diritto di togliersi la vita. Io credo che quel film sia praticamente un horror, cioè uno dei più duri, un film gotico con colpi di scena da thriller, non è una commedia, e infatti il pubblico fu molto spaesato da quella proposta, nonostante fosse firmata da Frank Capra e da James Stewart. Il film, quando uscì, fu un vero e proprio disastro economico, non andava nessuno a vederlo, perché tutti, finita la guerra, volevano rilassarsi, volevano vedere i musical, volevano divertirsi. Quel film, fatto da un grande maestro della commedia, in realtà tradiva un po' queste speranze. Allora, cosa succede? Beh, succede che il film diventerà lo stesso un cult movie, ma per questo motivo, perché proprio perché è stato un disastro, e Frank Capra e James Stewart hanno subito dovuto cercare di fare qualcos'altro per recuperare i soldi che avevano perso entrambi, e nessuno si cura più di quel film, che diventa di pubblico dominio, cioè nessuno si preoccupa di depositarne i diritti di sfruttamento a lungo termine. E allora, a un certo punto, cosa succede? Che quando le televisioni cominciano ad avere maggiore potere e vanno a indagare sui diritti dei film, beh, scoprono che quel film può essere proiettato quanto si vuole gratuitamente, perché nessuno si è preoccupato di tutelarne i diritti, e diventa un affare d'oro, lo proiettano un sacco di volte, insomma è quello che è successo da noi con Febbre da cavallo, insomma praticamente la stessa storia, il film di Steno che non andò bene in sala ma che poi è diventato un cult movie grazie alle TV private. Però, per tornare a quello che dice John Landis, il film è diventato un classico, un cult movie, grazie a un errore clamoroso che è stato fatto da chi l'ha prodotto. Quindi le vie per il cult movie sono molto diverse, e quello che credo volesse sostenere John Landis è che quando un film è geniale riesce a imporsi qualsiasi siano le condizioni di partenza. Grande John Landis. Adesso ascoltiamo una clip da un altro suo film, uno dei film dei suoi maggiori successi, da Animal House.
E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano? Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
I tedeschi?
Lascialo perdere, è partito.
E qui non finisce. Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare! Chi viene con me? Su, coraggio, andiamo!
Ehi, che cavolo gli ha preso ai Delta che conoscevo? Dov'è il vecchio spirito?
Non avete più fegato? Eh? questa potrebbe essere la nostra più grande notte. Ma voi lasciate che sia la più stronza.
Oh, abbiamo paura di seguirti, Bluto. Non vogliamo metterci nei guai.
Sapete che vi dico? Prendetemela pure nel culo. Io no! Che se la prendano loro! Warmer è un uomo morto! Marmalat, morto! Niedermayer, morto! Rolling, rolling, rolling.
Streams are swollen, keep them doggies rolling, roar hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on,
hit them up,
hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
roar high. Ride them in.
Cut them out.
Cut them out. Ride them in raw hide. Keep moving, moving, moving. Though they're disapproving. Keep them doggies moving raw hide. Don't try to understand them. Just rope, throw, and brand them. Soon we'll be. My true love will be waiting at the end of my line.
Move them
on, hit them up,
move them on,
move them on,
hit them up,
rawhide, cut them out,
ride them in,
cut them out,
cut them out,
ride them in.
Questa è una delle canzoni legate a una delle, diciamo, delle parti del film più divertenti. Sono arrivati dei messaggi, uno in particolare vado a leggerlo, dice: che vuol dire che il film Blues Brothers è stato l'ultimo fatto da tutte le majors? Immagino, Carlo, che lui intendesse il fatto che le majors se lo contendevano, alla fine la Universal prevalse poi sulla Paramount.
Sì, sì,
sono le,
quel senso lì.
Credo che John Landis intendesse questo. Poi ci sono altri messaggi, gran video musicale come tutti gli anni le dirette, vabbè, sono grazie Nadia. Per me ha girato The Blues Brothers, mi basta, lo amo moltissimo, Franca.
Allora, se ama i Blues Brothers possiamo dire due cose: il primo, di sentire il cinema alla radio domenica, perché ci sarà una versione diciamo concentrata ma veramente fantastica dei Blues Brothers, proprio che proponiamo dopo questa quasi monografica John Landis di oggi. E la seconda, ricordatevi che questo tema di Rawhide era la sigla di una serie televisiva che aveva come protagonista Clint Eastwood. Diciamo che Clint Eastwood l'ha poi fatto per un pugno di dollari, perché ha fatto quella piccola serie americana dove però l'aveva notato un giovane aiuto regista di Cinecittà che si chiamava Sergio Leone, che disse: io vorrei, anche perché gli hanno detto di no tutti gli altri, io vorrei proprio quello lì. E quello lì, Clint Eastwood, è poi diventato uno dei grandi uomini di cinema dell'era contemporanea. Insomma, il cinema continua a fare il suo capolino un po' dappertutto. Diciamo che sono almeno 120 anni che senza il cinema è difficile raccontare qualsiasi cosa. Il cinema è entrato nel modo di vivere, nel modo di parlare, nella letteratura e anche nei fumetti. Gli incroci tra il fumetto e il cinema sono tantissimi. Uno dei più belli, non l'abbiamo già detto, sì, riguarda alcuni fumetti che sono in edicola proprio questo mese. Allora, in edicola il caso del Rave Party, che è una storia di quegli speciali di Giulia che escono in periodo estivo, in cui Giulia, la investigatrice, la criminologa, anzi, inventata da Giancarlo Berardi, la vediamo ragazzina, studentessa universitaria, che un po' ingenuamente però ripercorre alcuni casi e li risolve a sprezzo del pericolo. Qui deve appunto ha a che fare con un rave party, con un ragazzo che muore durante questo rave party, e riesce però insieme con sua sorella a scoprire cosa sta dietro. E durante la narrazione tante volte si parla di cinema, in particolare si parla di Quentin Tarantino, ma generalmente in Giulia di cinema si parla tantissimo. Lo chiediamo a chi l'ha pensato, a chi l'ha inventato, a chi continua a scriverlo, e già scriveva Ken Parker, al tuo fumetto fondamentale per la storia della, diciamo, proprio della letteratura italiana. Giancarlo Berardi, benvenuto a Hollywood
Ciao,
Party.
Ciao Giancarlo.
Grazie, buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, ciao, sì.
Allora, senti Giancarlo, fa molto piacere che tu abbia accettato il nostro invito sul limitare di Ferragosto. Raccontaci un po' quanto il cinema è importante per uno come te che scrive fumetti, quindi una forma, forse la vera forma di letteratura popolare, insomma, almeno dal secondo dopoguerra ai giorni nostri.
Per me è fondamentale, perché già all'età di 3-4 anni venivo portato al cinema dai miei genitori, e quindi sono cresciuto letteralmente immerso nello schermo d'argento, che era un contraltare, diciamo così, a quella che era una vita in un quartiere popolare, quindi molto semplice. Ecco. E al cinema si entrava in un'altra dimensione, e io fin da piccolo sono rimasto affascinato.
Sei rimasto affascinato soprattutto da Audrey Hepburn, mi pare di capire, perché Giulia è Audrey Hepburn sputata, lo dice anche, lo ammette anche nel corso delle sue vicende. Perché proprio Audrey Hepburn? Qual è il fascino che aveva su di te Audrey Hepburn, su Giancarlo Berardi bambino?
Allora, io avevo 4-5 anni, e vedere questa figurina simpatica, esile, con questi begli occhi, a mandorla, con questo bel sorriso, è la sorellina che io avrei voluto avere, insomma. Hai capito? Fra l'altro, poi, passando gli anni, mi sono accorto che la Hepburn aveva i denti un po' storti, esattamente come mia madre, quindi qui ci sono anche...
Edipo gioca la sua parte.
Senti Giancarlo Berardi, anche nei personaggi secondari, ma poi non troppo, comunque sia, tu ti rifai a dei veri, non so, Irving mi fa venire in mente, John Goodman,
Whoopi Goldberg,
sì. Ce ne sono tanti. Ecco, questo è un metodo che tu adotti per dichiarare in maniera esplicita la tua ispirazione, oppure è qualcosa che può invece intrigare ancora di più il lettore?
In realtà è una prassi che nasce già dal fumetto americano, dove i grandi autori del passato si ispiravano agli attori. Perché? Perché gli attori fanno parte di un immaginario collettivo, e quindi il pubblico si trova subito a proprio agio, diciamo così. In più, per quanto mi riguarda, è anche un modo per dare un modello di riferimento ai miei disegnatori, che sono tanti, fino a 20, e quindi devono avere, certo, diciamo così, dei modelli sicuri. Ecco, gli attori naturalmente si ritrovano le fotografie, i film, è tutto molto più facile, più semplice.
Certo. Certo.
È chiaro, è un, diciamo, è come se fosse uno storyboard vivente l'attore che tu scegli come protagonista, come personaggio secondario. Senti, appunto nel caso del Reparti, che in edicola in questi giorni, diciamo, il numero speciale, perché poi c'è anche il numero invece normale, mensile, quello che esce sempre, citi molto Quentin Tarantino. Ti piace Quentin Tarantino? Tu sai, forse se ascolti Hollywood Party, che è uno dei miei registi preferiti, quindi la tua risposta indirizzala.
Mi hai già dato la risposta praticamente.
No, scherzo, no, puoi dire quello che vuoi.
Mi è piaciuto molto, soprattutto all'inizio, perché è stato veramente un rivoluzionario, insomma. Ha fatto un cinema che nessuno faceva, con dei tempi incredibili, dilatati, con personaggi peraltro ispirati a grandi autori come Elmore Leonard o come Lionel White, ecco,
certo.
Pochi, che sono autori che io amo, insieme a Charles Williams, a Lawrence Block e tanti altri. Per cui mi è piaciuto subito, ha portato nel cinema appunto una ventata di freschezza. Ti dico subito che il suo film preferito, a me preferito, è Jackie Brown, che è tratto appunto da un romanzo di Elmore Leonard. Mi è piaciuto un po' meno, devo dirti, negli ultimi film, perché quando presenta un West che è mediato attraverso il West all'italiana mi lascia un po' perplesso. Insomma, tu sai che io sono un cultore, ho scritto per 25 anni.
Certo, Ken Parker.
Sono un po' esigente, diciamo così, a questo punto di vista.
Allora Giancarlo, noi ti ringraziamo tantissimo, lunga vita Giulia, che veramente porta una ventata di felicità quando esce i primi giorni del mese, insomma è una delle quelle cose che non manca mai nella mia collezione. Noi ti salutiamo, guarda, con un Dracula di quelli diretti da Todd Browning, per un motivo che riguarda un altro fumetto del quale parleremo subito dopo. Esatto. Ma un fumetto della tua stessa nidiata, perché è Martin Mister, quindi insomma restiamo in zona Bonelli editore lì, come sappiamo anche lì c'è un altro grande cinefilo che fa fumetti. Grazie Giancarlo Berardi, viva Giulia, ciao,
saluta a tutti.
Mi auguro che lei abbia tenuta segreta la sua venuta qui.
Io ho seguito scrupolosamente le sue istruzioni.
Mi compiaccio, signor Renfield. Mi compiaccio. E ora, se non è affaticato, gradirei parlare del contratto per l'abbazia di Carfax.
Oh, sì. Tutto è stato sistemato. Non manca altro che la sua firma. Guardi, il contratto d'affitto. Ah, io spero di avere sufficienti etichette per i suoi bagagli.
Io porterò con me solo 3 casse.
Ah, benissimo.
Io ho già noleggiato una goletta che ci porterà in Inghilterra. Salperemo l'ancora domani a notte fatta.
Tutto sarà pronto per tempo.
Io spero che lei si troverà qui a suo agio.
Grazie, l'aria è molto invitante. Oh, non è niente di grave, solo un taglietto che mi sono fatto con quel fermaglio. È appena un graffio.
Questo è un vino molto buono. Io spero che le piacerà.
96 anni compiuti a giugno, in splendida forma, Elio Pandolfi qui che doppia Bela Lugosi nel film di Todd Browning Dracula, o Dracula Primo, come qualcuno lo chiama. Sono arrivati tanti messaggi prima di parlare appunto di Martin Mister. Grande Berardi, viva Ken Parker, che ho iniziato a conoscere coi fumetti rubati a mio zio. Siamo rimasti buoni amici, Enrico. Poi tutti li ho visti, Bonanza, ero veramente piccola, questa è Maria, e poi Fantastici, la Kendall a Hollywood Party, questa è Melissa, e poi vabbè si torna un attimo su Blues Brothers, ce ne sono tantissimi, è immenso, è inarrivabile. Allora, nell'ultimo fumetto di Martin Mester, nell'ultimo volumetto, si intitola Il Vampiro di Vienna, e Il Vampiro di Vienna in pratica deve indagare su L'Honor After Midnight di Todd Browning, appunto, che è un celebre film perduto e non si sa se ne esista ancora una copia. Succedono tante cose, ci sono vampiri feri, veri e finti, e come andrà a finire però non lo so, perché
è uscito ieri.
Allora, quindi
noi siamo in Svizzera.
Noi siamo in Svizzera, quindi insomma vabbè,
lo compriamo domani.
Sì, però è molto divertente. After Midnight era il film scomparso di Todd Browning.
Beh, insomma, tutto quello che riguarda i film scomparsi, come sappiamo, è sempre una cosa di mistero. Lì la cosa divertente è che Giancarlo Castelli, quello che...
Alfredo Castelli.
Giancarlo Berardi. Alfredo Castelli, l'autore, mescola addirittura gli Amish, che sarebbero, sì, quella setta che vive, vero, come nell'Ottocento, con Todd Browning. Credo che insomma sia un accostamento piuttosto sorprendente e piuttosto interessante. Diciamo che il fumetto in edicola è una cosa che esiste soltanto più in Italia, all'estero sono solo cartonati che si leggono in libreria, ma insomma su un treno, su un autobus, aspettando il dentista, la cosa migliore è leggersi un buon fumetto.
Vero.
Bene, c'è la sigla. Allora, che diciamo tristezza, che questa è l'ultima puntata qui dal Festival di Locarno. Diciamo che è stato un festival molto interessante, molto importante. Diciamo anche che questa trasmissione è stata fatta grazie all'aiuto fondamentale di alcune persone, innanzitutto delle curatrici che ci hanno curato, che sono Francesca Levi e Maddalena Nisci, poi di chi ci ha mandato in onda qui da Locarno, grande Mattia Brioschi, che ringraziamo, come ringraziamo la Radio Svizzera che ci dà sempre un'ospitalità
stupenda, anche Davide De Donatis, che è stato con noi fino a ieri.
Insomma, la Radio Svizzera ci fa sempre un'accoglienza micidiale. Emanuele Francisci da Roma è stato a sua volta bravissimo. La nostra Arcadia era composta dal titolare Massimiliano Bonomo, poi abbiamo in questi giorni quasi vacanzieri arruolato una specie di legione straniera di persone,
un super team
di Radio 3, Antonia Tessitore e Ghighi Di Paolo, che sono colonne di battiti, Alessandra D'Angelo, che si occupa dei concerti di Quirinale, però ci hanno dato una valida mano. Abbiamo sentito la voce di Gino Strada e lo abbracciamo idealmente, abbiamo sentito quella di John Landis e quella di Giancarlo Berardi, e abbiamo sentito veramente anche la voce di Alessandro Boschi
e soprattutto quella dell'inestimabile Steve Della Casa.
Adesso ricordiamoci che domenica c'è i Blues Brothers, ricordiamoci anche che adesso la trasmissione riprenderà poi il 30 di agosto con la Mostra del Cinema di Venezia. In questi giorni però ascoltateci, che abbiamo preparato un percorso d'avvicinamento con dei film proprio rispetto al clima estivo e anche rispetto a Venezia, che è molto interessante. Quindi da un festival all'altro, Hollywood Party continua. Ciao Ale.
Ciao.